E siamo arrivati alle 11:25 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e il telefono 06 49 17 50. Prima di chiudere diamo un po' conto, insomma, delle cronache romane, dei giornali. Partiamo dalla cronaca per antonomasia, che è quella del Messaggero, che oggi titola su farmacie notturne dimezzate a Roma, ne sono rimaste 35, con l'orario normale che arriva alle 22:30 c'è meno guadagno per il turno fino all'alba. Fino al 2013 le farmacie notturne a Roma erano 70, ora sono 35. Federfarma Roma lancia l'allarme: la principale responsabilità è nella liberalizzazione degli orari, che ha creato difficoltà a tutte le farmacie che facevano orario notturno, spiega Andrea Cicconetti, presidente dell'organizzazione provinciale. I punti vendita, che prima erano aperti solo di giorno, ora hanno allungato il loro orario fino alle 22:30, togliendo clienti a chi invece fa servizio fino al mattino successivo. Intanto, rispetto al periodo pre-Covid, le farmacie sono state particolarmente prese di mira da malviventi, e questo ovviamente è il taglio che piace molto al Messaggero. Dice che sono cresciuti i furti del 120%, parla dei furti con scasso in particolar modo, e quindi dedica ben due pagine la cronaca di Roma del Messaggero a questi argomenti, e si intervistano, insomma, varie persone, tra cui, insomma, un farmacista di una farmacia in particolar modo, che racconta come è diventato più complesso questa cosa del turno notturno. Poi Casilino, agguato al pusher, colpi di pistola tra le auto, prima la lite poi l'imboscata, ferito un uomo, e si parla di qualcosa che è accaduto in via Atlante a Torrenova. E poi troviamo invece la fotonotizia dedicata a un concerto, al cantautore Francesco Motta, la spalla destra. Abbiamo prima un pezzettino della campagna contro il reddito di cittadinanza del Messaggero, che qui trova il suo stimolo nella notizia che dice: tra i furbetti del reddito spuntano i Casa Monica. Si uniscono due delle fissazioni del Messaggero, la campagna contro il reddito di cittadinanza e Casa Monica. Sotto si parla di una rapina subita da un tassista, insomma sembra molto molto tipica nei temi. E poi troviamo i disagi, sciopero, caos a Termini, ritardi e treni cancellati. Ieri c'era sciopero dei treni, treni cancellati, ritardi fino a due ore, attese infinite davanti ai tabelloni, centinaia di passeggeri bloccati, ignari del proprio destino. Sono state forti nelle principali stazioni romane le ripercussioni dello sciopero di 8 ore del personale di guida e di bordo, andato avanti fino alle 17, ma con disagi che si sono prolungati oltre. E come sempre il Messaggero sottolinea soprattutto i disagi, una giornata da incubo, titola poi a pagina 36, molto complesso negli articoli invece del Messaggero andare a scoprire le motivazioni dello sciopero. I sindacati parlano di grande adesione alla protesta in tutta Italia, che secondo Will Trasporti ha toccato appunto il 90%, e una giornata da incubo davvero infernale è il commento più gettonato tra Termini, Tiburtino, Ostiense, nelle sale d'aspetto e sulle banchine. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali FILT, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, UGL Ferrovieri, FAST, CONF, SAL e ORSA, dopo l'ennesima aggressione violenta nei confronti del personale in attesa sui treni, del personale in servizio sui treni. La giornata per i pendolari si fa subito dura, peggiora gradualmente con il passaggio delle ore, e poi si comincia a sentire voci che non si sa se sono vere o inventate, perché insomma sono fatti un po' così questi articoli. Poi si parla anche, perché anche pur insomma i giornali ne parlano tipo per 10 pagine alle cronache nazionali, non sembra sufficienti, si riporta anche nelle cronache locali a pagina 37, fiori viola e vetrina a lutto, così Roma Roma piange la regina. Non si capisce perché Roma debba piangere la regina d'Inghilterra, però insomma sembra che sia così sempre. Viene evidentemente così un po' sottolineato in maniera anche un po' eccessiva questo. Comunque passiamo da quella del Messaggero alla cronaca Roma del Corriere della Sera. Medici in fuga dai pronto soccorso, un esodo 4-5 al mese. È finita l'emergenza Covid, i nodi vengono al pettine. Se ne vanno un 4-5 al mese, scelgono di passare nei reparti specialistici, di cambiare ospedale o addirittura indirizzo professionale, virando sulla medicina di famiglia o sul privato. E così i dipartimenti di emergenza, idea, si svuotano con conseguenze disastrose per la prima linea al pronto soccorso, dove a livello regionale mancano 400 unità. Paolo Daniele, 64 anni, ex primario a Colleferro, si è dimesso all'inizio dello scorso anno perché, dice, ero rimasto solo, coprivano i turni di guardia neolaureati, presi come co-co-co, sono arrivato a un punto di rottura, sono stato male, ho detto basta, e figuriamoci come sono stati invece i precari assunti come co-co-co. E si parla poi di questa pagina 2 di Roma del Corriere della Sera, i numeri parlano da soli, siamo scesi nei dettagli, ci siamo affidati alle testimonianze per capire cosa nella realtà allontana da questo lavoro vitale per la sanità italiana. Giulio Maria Ricciuto, presidente di Simeo Lazio, la società di medicina d'emergenza urgenza, ricapitola: in regione mancano 400 unità di organico suddivisi tra 50 centri di pronto soccorso, compresi quelli polispecialistici e i pediatri. È stato fatto quasi nulla per rendere appetibili il servizio in trincea. Le attese dei pazienti in boarding che aspettano il ricovero lo rende indecente, si indigna Ricciuto. Ogni giorno sono un minimo di 550 le persone in lista per un letto nei reparti specialistici, ma questo è un altro problema. Partiamo invece dall'emorragia di medici del pronto soccorso, di cui forse non si è capita bene la gravità. Una bomba orologeria il cui timer è stato accelerato dalla pandemia, che ha acuito le criticità, specie nei piccoli ospedali dove il fenomeno della fuga degli strutturati è incalzante. Si va avanti con i gettonisti, i liberi professionisti che rispondono ai bandi delle aziende con manifestazioni di interesse. Poi si parla dei dimissionari, appunto di Paolo Daniele, che era primario a Colleferro e che ha rilasciato una video intervista e si è dimesso appunto perché è rimasto solo, come abbiamo già visto, insieme ai co-co-co, che però non vengono assunti. Quando ha deciso, Daniele ha chiesto di rientrare al Pertini usufruendo di una norma del contratto nazionale. Ora sono dirigente medico, ho perso anzianità di servizio e vantaggi retributivi che avevo da primario. A Colleferro rischiavo, avevo la responsabilità di giovani alla loro prima esperienza, laureati 6 mesi prima. Tanti altri colleghi di altre strutture si trovano nelle stesse condizioni. Chiede di restare anonimo una dottoressa quarantenne che dopo 14 anni in un grande pronto soccorso romano ha optato per la medicina di famiglia. Ho vinto il concorso, ho ottenuto la borsa di studio, 1000 euro al mese, e ho ricominciato da capo. Sono tornata studentessa, felice e specializzanda. Non ne potevo più di quella vita, tutti fine settimana in servizio, guardie stressanti, in piedi 12 ore in fila, di fila, pazienti nervosi, colleghi dei reparti che ti trattano come un poveraccio incompetente che deve spalare fango. Invece io alla medicina d'urgenza ci credevo, la amavo, eccetera. E poi si dà la parola ad Adolfo Pagnanelli, direttore DEA del Policlinico Casilino, 67 anni, è necessario renderla appetibile, cioè la medicina d'urgenza non è soltanto una questione di soldi, la vita privata è sacrificata, a cominciare dalle relazioni di coppia, eccetera. E al Policlinico Umberto I, al DEA dal 19 a oggi sono andati via in 19, 3 hanno accettato altri contratti in ospedali diversi, 8 hanno avuto trasferimenti equipollenti, 1 è andato in pensione, 7 hanno vinto concorsi in altri ospedali. Ora in organico figurano 49 unità sulle 65 che sarebbero necessarie per coprire il dipartimento d'emergenza, il pronto soccorso appunto. La situazione è meno critica che altrove, perché l'Umberto I è sede di scuola di specializzazione e gli specializzandi tendono a non fuggire e a accettare un posto da strutturati. I più penalizzati sono i pronto soccorso di provincia, che ricevono 9 forze di medici solo quando il mercato romano Milano e Satulo. Il Lazio oltretutto è reduce da almeno 10 anni di blocco del turnover imposto dalla legge di rientro. Poi nel 20 è arrivata la mazzata del Covid, durante il quale le falle sono state parzialmente tamponate usufruendo dei decreti di emergenza. E nella stessa pagina si parla anche della riapertura di oncologia pediatrica, che sembra un reparto che sembra la cui riapertura sembra avvicinarsi. Queste le notizie, la notizia principale. Poi si parla anche qui del lutto a Roma per la regina d'Inghilterra, delle giornate dello sciopero di ieri, di cui però si parla solo del caos che ha prodotto e non delle motivazioni. Si parla poi di campagna elettorale, ovviamente, e queste più o meno sono le notizie di Roma del Corriere. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Per la verità, sulla prima pagina di Roma del Corriere ce ne stavamo dimenticando, c'è anche un editoriale, la firma è Antonio Preiti, che parla dell'Expo 2030, un incubo sul futuro di questa città. Ci immaginavamo una nuova occasione di spartizione di risorse pubbliche tra i privati. Qua si dice Expo 2030 è il dovere di Roma. Il dovere è, lo dice il sottotitolo, progettare e fare. Con la presentazione a Parigi e la candidatura all'Expo del 2030, l'ambizione di Roma si fa più grande, perché non solo accoglie con entusiasmo le scadenze che arrivano, cioè il giubileo del 2025, altro incubo alle nostre porte, non solo si inserisce da protagonista nella progettualità del PNRR, ma con un atto di grande soggettività si candida a ospitare l'evento globale, almeno più importante sul piano dell'immagine, perché viviamo in un mondo in tempo reale che si dispone giorno per giorno, eccetera. Tuttavia dice, insomma, che bisogna progettare e fare, non solo candidarsi. E vabbè. Roma di Repubblica, bus e metro, zero mascherine, preoccupazione per il ritorno in classe, sui mezzi pubblici non si vedono dispositivi di protezione a dispetto dei dati del contagio che sono ancora alti. I passeggeri, ma mica obbligatorio, commentano. E mascherina no grazie, mascherina adesso basta, ancora mascherina non lo sapevo, sono così frasi che vengono riportate. Il Covid non fa più paura, è già un liberi tutti su metro, tram e bus a Roma, c'è chi la mascherina non la porta più nemmeno al braccio, e dal lunedì riprendono le scuole e sui mezzi pubblici ci sarà il pienone. Non voglio sottovalutare il problema della mascherina, ma mi sembra, visto come stanno andando i mezzi pubblici in questo momento a Roma, in particolare Cotral ma anche ATAC, la settimana prossima ci immaginiamo possa essere campale, visto che aumenteranno gran lunga i passeggeri e le passeggere, dal momento appunto che riprende la scuola un po' scaglionata tra lunedì e mercoledì. Sempre poi sulla prima pagina di Roma, di Roma di Repubblica, troviamo signor giudice, liberi laniere dalle donne. I soci del circolo ricorrono in tribunale contro la svolta storica voluta da Malagò, ma il magistrato respinge. Di che si tratta? Il 1 agosto un giudice del Tribunale Civile di Roma ha dovuto occuparsi di una vicenda particolarmente vista anche la sezione feriale urgente. Un socio del circolo canottieri Aniene di Roma si sentiva turbato, ferito e leso nei suoi diritti della delibera assembleare del 4 aprile 22, quella con il quale nel circolo del numero 1 dello sport italiano Giovanni Malagò veniva consentito alle donne di iscriversi. Sì, è tutto vero, insomma, non... cioè, è tutto vero, almeno l'articolo così è. Troviamo poi quest'articolo che continua a pagina 9 della cronaca romana di Repubblica. Insomma, si riferisce di nuovo a questa delibera assembleare del 4 aprile scorso, quella con la quale si cancellava una vergogna dello statuto di uno dei luoghi più importanti perché influenti di Roma. Il socio, si diceva, era però rimasto turbato dalla variazione, per questo aveva chiesto l'intervento del giudice affinché la sospendesse l'ordinanza. Ora chiaramente la vicenda è finita con una pernacchia, non essendoci motivi per annullare la la delibera, scusate, ma la scrive Giuliano Foschini. L'angolo giudiziario è forse il più interessante per guardare la vicenda delle donne all'Aniene, un po' vanzina, un po' gerontoburocrazia romana che si sente così lesa in un privilegio arcaico da sentirsi in diritto di rivolgersi a un tribunale. Questo, insomma, più o meno il contenuto. Qui si parla proprio del privilegio del privilegio. Poi sempre sulla prima pagina, insomma, si parla di cinema e poco altro, insomma. Con questo direi che possiamo chiudere, sono le 11:42 minuti primi. Con questo chiudiamo non solo la rassegna stampa.